Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. L'importanza che la Santa Liturgia attribuisce alla festa di San Giuseppe dipende direttamente dal Vangelo. Come nel Vangelo di Luca, al centro c'è la persona di Maria, così nel Vangelo di Matteo, al centro della prima pagina del Vangelo, c'è la persona di Giuseppe. A lui ci affidiamo, affidiamo la Chiesa, la fede della Chiesa, nel mistero del Signore Gesù.
Dal secondo libro di Samuele, capitolo 7, versetti 1-17. Il re, quando si fu stabilito nella sua casa e il Signore gli ebbe dato riposo da tutti i suoi nemici all'intorno, disse al profeta Natan: «Vedi, io abito in una casa di cedro, mentre l'arca di Dio sta sotto i teli di una tenda». Natan rispose al re: «Va, fa quanto hai in cuor tuo, perché il Signore è con te». Ma quella stessa notte fu rivolta a Natan questa parola del Signore: «Va e di al mio servo Davide, così dice il Signore, forse tu mi costruirai una casa perché io vi abiti? Io infatti non ho abitato in una casa da quando ho fatto salire Israele dall'Egitto fino ad oggi. Sono andato vagando sotto una tenda in un padiglione. Durante tutto il tempo in cui ho camminato insieme con tutti gli israeliti, ho forse mai detto ad alcuno dei giudici di Israele a cui avevo comandato di pascere il mio popolo Israele: perché non mi avete edificato una casa di cedro? Ora dunque dirai al mio servo Davide: così dice il Signore degli eserciti. Io ti ho preso dal pascolo mentre seguivi il gregge, perché tu fossi capo del mio popolo Israele. Sono stato con te dovunque sei andato. Ho distrutto tutti i tuoi nemici davanti a te e renderò il tuo nome grande come quello dei grandi che sono sulla terra. Fisserò un luogo per Israele, mio popolo, e ve lo pianterò perché vi abiti e non tremi più e i malfattori non lo opprimano come in passato. E come dal giorno in cui avevo stabilito dei giudici sul mio popolo Israele. Ti darò riposo da tutti i tuoi nemici. Il Signore ti annuncia che farà a te una casa. Quando i tuoi giorni saranno compiuti e tu dormirai con i tuoi padri, io susciterò un tuo discendente dopo di te, uscito dalle tue viscere, e renderò stabile il suo regno. Egli edificherà una casa al mio nome e io renderò stabile il trono del suo regno per sempre. Io sarò per lui padre ed egli sarà per me figlio. Se farà il male, lo colpirò con verga d'uomo e con percosse di figli d'uomo, ma non ritirerò da lui il mio amore come l'ho ritirato da Saul, che ho rimosso di fronte a te. La tua casa e il tuo regno saranno saldi per sempre davanti a te, il tuo trono sarà reso stabile per sempre». Natan parlò a Davide secondo tutte queste parole e secondo tutta questa visione. Parola di Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 4, dal versetto 13 al 25. Infatti, non in virtù della legge fu data ad Abramo o alla sua discendenza la promessa di diventare erede del mondo, ma in virtù della giustizia che viene dalla fede. Se dunque diventassero eredi coloro che provengono dalla legge, sarebbe resa vana la fede e inefficace la promessa. La legge infatti provoca l'ira. Al contrario, dove non c'è legge, non c'è nemmeno trasgressione. Eredi dunque si diventa in virtù della fede, perché sia secondo la grazia. In tal modo la promessa si assicura per tutta la discendenza, non soltanto per quella che deriva dalla legge, ma anche per quella che deriva dalla fede di Abramo, il quale è padre di tutti noi, come sta scritto: ti ho costituito padre di molti popoli. Davanti al Dio nel quale credette, che dà vita ai morti e chiama all'esistenza le cose che non esistono. Egli credette, saldo nella speranza, contro ogni speranza, e così divenne padre di molti popoli, come gli era stato detto: così sarà la tua discendenza. Egli non vacillò nella fede, pur vedendo già come morto il proprio corpo. Aveva circa 100 anni e morto il seno di Sara. Di fronte alla promessa di Dio non esitò per l'incredulità, ma si rafforzò nella fede e diede gloria a Dio, pienamente convinto che quanto egli aveva promesso era anche capace di portarlo a compimento. Ecco perché gli fu accreditato come giustizia. E non soltanto per lui è stato scritto che gli fu accreditato, ma anche per noi, ai quali deve essere accreditato, a noi che crediamo in colui che ha risuscitato dai morti, Gesù, nostro Signore, il quale è stato consegnato alla morte a causa delle nostre colpe ed è stato risuscitato per la nostra giustificazione. Parola di Dio.
Dal Santo Vangelo secondo Matteo.
Capitolo 1, versetti 16-24. Giacobbe generò Giuseppe, lo sposo di Maria, dalla quale è nato Gesù, chiamato Cristo. In tal modo tutte le generazioni da Abramo a Davide sono 14, da Davide fino alla deportazione in Babilonia 14, dalla deportazione in Babilonia al Cristo 14. Così fu generato Gesù Cristo, sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era uomo giusto e non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre stava considerando queste cose, ecco gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe fece come gli aveva ordinato l'angelo del Signore e prese con sé la sua sposa.
Parola del Signore.
L'importanza di questa pagina, che è al centro della vita di Giuseppe, importanza per la fede della Chiesa, è evidente e forse è ancora di più, dico, è stato importante per l'antico lettore ebreo della comunità di Matteo. E quindi mi viene da dire una parola, come lo sento, come l'ho riletto oggi, questo testo, questo inizio del Vangelo di Matteo, cercando di impersonarmi, ecco, nella comunità di Matteo, nell'antico lettore del Vangelo, perché per lui, e quindi poi dopo anche per noi, è stato scritto questa pagina, come tutto il Vangelo. E questa pagina, da questo punto di vista, sembra proprio una risposta a un grande punto interrogativo o a un'obiezione. Ricordiamo che nel Vangelo di Matteo questo è una preoccupazione importante. Ricorderete, alla fine del Vangelo, capitolo 28, come anche lì c'è una risposta a un'obiezione. E l'Evangelista spiega come mai fra i giudei c'è un racconto diverso rispetto alla fine di Gesù, cioè che i suoi discepoli l'hanno rubato, rispetto al problema, all'affermazione che i discepoli di Gesù fanno, che Gesù è risorto, che hanno avuto apparizioni del Cristo vivo. E come mai, al tempo di Matteo, quindi decenni dopo, tanti giudei, invece i nostri fratelli, dicono una cosa diversa, è per loro ovvio, e Matteo spiega a che cosa risale questo racconto. Ed è una risposta, perciò, è una risposta il modo in cui racconta anche la morte e risurrezione, la tomba preservata, eccetera. Soprattutto direi, possiamo apprezzare questa pagina come risposta se teniamo conto di tutto il Vangelo, dove vediamo, tante volte abbiamo negli ultimi tempi sottolineato, come Gesù, quando parla di sé, e gli evangelisti, i sinottici sono stati, hanno conservato questo tratto fondamentale del comportamento di Gesù, che si è sempre autodefinito per presentarsi come il Messia, come figlio dell'uomo e non come figlio di Davide. E ha avuto sempre una diffidenza rispetto a questo. E questo anche, diciamo, è un dato molto importante, come altrettanto importante, anzi forse addirittura di più, l'ultima parola di Gesù, così come la presentano i Vangeli sinottici, nelle diatribe finali, prima poi di raccontare la passione, e cioè quando Gesù stesso dice e pone il problema di sua iniziativa: di chi è figlio il Messia? Di Davide. Non è vero, dice Gesù, ma come può essere figlio di Davide? E va a prendere un testo così importante, davidico, come il Salmo 110, per mostrare che dire che il Messia, secondo le scritture, è figlio di Davide, è inadeguato. Non dice come si deve essere in modo adeguato, ma è chiarissimo, è sottinteso. Non è figlio di Davide, è figlio di Dio, è divino, non è figlio di Davide. Così, in un certo senso, mi viene da leggere questa risposta dell'angelo non solo a Giuseppe, ma anche al credente che legge il Vangelo, soprattutto il credente antico e quindi anche noi, che legge questo Vangelo come una risposta. Perché? Perché l'Evangelista Matteo stabilisce fortemente che Gesù è il Messia perché è figlio di Davide. Tutta la prima parte, abbiamo letto un pezzettino della genealogia, vuol proprio stabilire questo. Gesù è il Messia perché è figlio di Davide. E c'è tutta la sua genealogia che lo dimostra. Ecco. Però, aggiunge Matteo con questo brano, con il dubbio di Giuseppe, proprio perché è figlio di Davide e anche l'Emmanuele. Ecco cosa mi sembra che voglia dire Matteo. Proprio perché è figlio di Davide e figlio di Dio è l'Emmanuele. Perché può dire proprio perché è figlio di Davide e anche l'Emmanuele, coerentemente, ed è una risposta a chi ha l'obiezione? Perché questi sono testi davidici, sono le prime pagine del libro di Isaia, difatti noi le leggiamo per Natale, sono i testi che mostrano che quel figlio di Davide che ha in mente il profeta Isaia è un Messia divino, si chiama Dio forte, principe della pace, consigliere Davide, si chiama soprattutto Emmanuele, il Dio con noi. E quella è la risposta, e noi vediamo qui come Matteo, presentando il mistero, qui al centro c'è chiaramente il mistero di Gesù, ecco, che è strettamente connesso con la verginità di Maria. Se c'è un testo, ecco, che lega strettissimamente il mistero di Gesù in quanto figlio di Dio, in quanto divino, alla verginità di Maria, è proprio questa risposta, è proprio questo testo che parla di per sé in Isaia e anche secondo Matteo del Messia davidico, il Messia figlio di Davide, come dicono tutti. Cosa dicono gli scribi che sia figlio, il Messia, di chi sia figlio? Di Davide. Matteo dice sì, è figlio di Davide ed è per questo che è anche il figlio di Dio. Fidiamo l'intercessione di San Giuseppe, la fede e la testimonianza della Chiesa. Diciamo ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo per tutta la Chiesa, per la sua fede nel mistero di Gesù, affidandola all'intercessione di San Giuseppe alla sua custodia. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per Israele, popolo primogenito, per i figli dell'Islam, per tutti i popoli dell'Estrema Asia, perché tutti il Signore conduca su vie di pace e di bene, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutti i bisogni dell'umanità, perché sia data giustizia a chi è oppresso e schiacciato, perché sia dato il pane agli affamati, l'uso dei beni della terra a chi ne è privato in modo ingiusto, perché chi non ha patria, chi fugge da situazioni di povertà possa trovare accoglienza, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutte le famiglie cristiane, per il dono della paternità nella famiglia, anche per la nostra piccola famiglia, perché il Signore ci custodisca nell'unità e nella retta fede, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Pregare per un amico di nome Giuseppe, per la sua, perché il Signore gli dia, lo benedica, gli dia gioia, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anch'io una richiesta di preghiera per mio nonno, si chiamava Giuseppe, per un mio cugino francese che porta lo stesso nome. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Anche una preghiera per il nostro Giuseppe, il Signore lo accompagni nella vita, preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Perché cessino i conflitti e le stragi, preghiamo. Ascolta Dio la nostra preghiera che noi ti rivolgiamo in questa festa di San Giuseppe per Cristo nostro Signore.